Al telefono. Ecco, quando uno mi offre lavoro o mi invita a passare la sera a casa sua, io non posso dire di no. Io dico sempre di sì, anche se so che non avrò né la forza né il tempo di fare quel lavoro o di recarmi in quella casa. Dire di no è scortesia e io preferisco essere giudicato un uomo che non osserva i suoi impegni piuttosto che un uomo scortese. Margherita, fino ad un certo tempo, mi ha sempre disprezzato per questo. E non ha torto, perché a lungo Margherita è stata la vittima di questo mio modo di comportarmi, in quanto era lei che doveva rispondere alle telefonate e spiegare che io mi trovavo a Bologna, o a Torino, o a Roma, o in qualche altra lontana città. A questo proposito, io penso che molta gente si deve essere fatta l'idea che io sia un importantissimo uomo d'affari, con filiali nelle principali città d'Italia e anche all'estero, perché almeno per 6 volte Margherita rispose che io mi trovavo a Zurigo e già si prospettava l'idea di estendere il mio raggio d'azione fino in Francia. Ma ciò non ha importanza. Margherita fu la vittima di questo mio sistema a sfondo turistico-commerciale fino al giorno in cui, allo squillare del telefono, Margherita mi disse molto agitata: «Va tu, Giovannino, se è la signora Maria, rispondi che sono al capezzale di mia zia gravemente malata». Cominciò così una grave epidemia tra i parenti di Margherita. E ben presto io, essendomi trovato a dover parlare con gente con la quale era necessario che non parlassi, e d'altra parte essendo impossibile comprendere allo squillare del telefono se chi chiamava fosse una persona che interessava me o Margherita, girai l'ostacolo adottando una voce in falsetto che, pur essendo sufficientemente femminile, non lo era tanto da poter essere confusa con quella di Margherita. Così molta gente è entrata nella convinzione che io abbia alle mie dipendenze una cameriera, cosa che non ho mai avuto e mai avrò. Il mio servizio al telefono diventò pesante perché dovevo rispondere per me e per Margherita, ma la cosa prese un aspetto più soddisfacente il giorno in cui, essendomi rifiutato di alzarmi dal letto per rispondere al telefono e continuando il campanello a squillare, sentii Margherita staccare il cornetto e rispondere con voce leggermente baritonale che il signore e la signora erano a Monza. La scelta della località non denotava grande fantasia, ma il timbro della voce era maschile a sufficienza per indurre la gente a credere che io abbia, oltre ad una serva scema, un cameriere leggermente cretino. La cosa prese a funzionare discretamente e con successo non trascurabile. Unico inconveniente, abbastanza sgradevole, l'interessamento di Albertino e della passionaria. Quando io parlo al telefono con voce di cameriera tonta, Albertino e la passionaria, al grido di «Ecco il babbo che fa lo stupido!» si lanciano all'assalto della mia dignità paterna e mi raggiungono e mi osservano attentamente dal basso, approvando con gesti del capo e palesando un diletto non disgiunto da un certo disgusto. Qualche volta chiamano piccoli amici vicini di Pianerottolo e una mattina scopersi la portinaia che mi osservava molto soddisfatta. Ieri, trovandomi fuori, telefonai a casa e mi rispose con voce da uomo Margherita. «Sono io», dissi. Ma sotto l'impressione della voce maschile di Margherita, venni tratto automaticamente a parlare con voce da donna. Cosa questa che indusse Margherita a insistere nella voce maschile. A questo punto mi accorgo di come sia imperfetta la grafia. Non esiste infatti modo di poter far capire immediatamente il tono della voce di 2 interlocutori. Manca cioè la rappresentazione grafica del timbro della voce. E devo quindi ricorrere a un mezzuccio per darvi l'idea di come si svolse l'interessante colloquio. Rappresenterò col corsivo le parole pronunciate con voce contraffatta e con il tondo quelle pronunciate con la voce normale dei 2 interlocutori. Margherita.
Chi io?
Giovannino.
Io, Giovannino.
Margherita.
Il signore è a Como con la signora.
Giovannino. Ma no, Margherita.
Sono io, Giovannino.
Margherita.
Ah, tu, Giovannino?
Tu?
E Giovannino.
Io.
No, io, Margherita.
Tu?
Ma no, sono io, Margherita. Ma sono io, Margherita.
Giovannino.
Margherino.
Giovannitta. La cosa diventava drammatica. Mi asciugai il sudore, poi con calma riaccostai il ricevitore all'orecchio. Si udivano le urla quasi infernali di Albertino e della passionaria e ogni tanto il grido disperato di Margherita.
Silenzio!
Silenzio!
Qui oramai non capisco più se
il papà sono io o se lui è la mamma.
Riappesi il cornetto e mandai a casa un bigliettino. Ritornato verso sera, Margherita mi venne incontro. Sei stato tu a telefonare alle 11? Mi chiese molto preoccupata. Sì, ero io, spiegai. Meno male. Allora, eravamo noi. Esclamò risollevata Margherita. Sono stata in pensiero fino a questo momento. Oggi la vita è una continua avventura e nella stessa nostra ombra si annida l'agguato. Uno improvvisamente è tratto a chiedere a se stesso: sono io o sei tu? È profondamente vero, riconobbi io. Margherita si alloggiò allo stipite della finestra e guardò fuori. La notte è buia come il nostro avvenire, sospirò. Senza dire niente, io alzai le tapparelle, che erano abbassate, e allora Margherita riacquistò un po' di fede nel suo avvenire. Accadde una notte. Alle ore 23 io stavo lavorando alla macchina da scrivere, quando Margherita apparve sulla porta della cucina con aria stravolta. 42, disse con voce d'angoscia. Non so, risposi, bisogna vedere cosa hai sognato. 42, la febbre di Albertino, esclamò Margherita. Mi porse il termometro, il quale segnava effettivamente 42. Allora io andai a provare la febbre ad Albertino e il termometro segnò 35,8. Una cosa stranissima, balbettò Margherita. Non troppo. Tutto il segreto sta nello scuotere il termometro prima di usarlo. Cioè di far discendere il mercurio anziché farlo salire. È un accorgimento utile che giova molto alla salute dei figli. Questa tua ironia offende i miei sentimenti di madre, affermò Margherita, riempiendo una pentola d'acqua, mettendola sul gas e cominciando a sbucciare una patata. Tu sei uno spietato materialista che non sa spingere la sua indagine oltre la crosta più superficiale delle cose. Ora faresti bene a lasciarmi libera la tavola se vuoi fare colazione. Sono già le 11:20. Di notte, però, le feci osservare. Anche questo è vero, ammise Margherita, spegnendo il gas e riponendo la patata. Come passa il tempo? L'oggi, in fondo, non esiste. L'oggi, in fondo, non è che l'impercettibile tratto d'unione tra l'ieri e il domani. La nostra giornata si compone di ore passate e di ore future. L'ora presente non esiste. Non hai mai pensato a questo, Giovannino? Concluse Margherita con voce lontana. No, risposi. Margherita sospirò. Perché non vendiamo allora la mia bicicletta? Chiese ad un tratto. Perché no? Risposi duramente. Margherita si alzò e uscì. Con te non si può mai parlare di niente, disse. Ed era sinceramente amareggiata. La mattina dopo Margherita mi disse che il fatto della febbre di Albertino la preoccupava e volle ad ogni costo che Albertino rimanesse a letto e inutilmente io le spiegai ancora che i 42 gradi erano 42 in quanto lei aveva scosso il termometro nel senso inverso. Non vuol dire, rispose. Anche se non è niente di grave in sé, questo è certamente un sintomo. Il ragionamento di Margherita segue degli schemi particolari e ciò che preoccupa in Margherita non è quello che essa dice, ma quello che essa dirà. E se si trattasse di un sintomo infettivo? Esclamò con occhi sbarrati. Approvai gravemente. Bisogna isolare i bambini, dissi. Tu vai per un paio di giorni dalla zia con Albertino e io rimango qui con la passionaria. Quando nacque, circa 3 anni fa, Carlotta, che divenne poi la passionaria, per l'impetuoso affermarsi delle sue tendenze sinistroidi, pesava chilogrammi 1,500. Quindi risulta oggi una faccenda di piacevole aspetto, ma di proporzioni modestissime, che però possiede una forza di carattere adeguata ad un essere nato di 25 kg, la qualcosa compensa le manchevolezze del tonnellaggio. Quando io, consumato il pasto serale che Margherita aveva preparato prima di partire, spiegai a Carlotta che l'indomani avremmo dovuto arrangiarci da soli, Carlotta rispose che non ci pensassi neppure. «Faccio me», disse. A letto volle essere minutamente informata sugli ultimi avvenimenti accaduti ad un certo ragazzino che da 6 mesi passeggia in su e in giù nei nostri discorsi serali, accompagnato da un maledetto gatto capace di tutto. Poi, accolto con un piccolo ghigno di compiacimento un mio sarcastico accenno alla madre e al fratello lontani, si addormentò. E anch'io mi addormentai. Ed ecco che io, per rendere maggiormente obiettivo il racconto, mi faccio semplice cronista della vicenda, cercando di interpretare anche i pensieri della personaggia principale. Alle ore 2:50 di notte la bambina si svegliò e guardò la sveglia che stava sul comodino del padre. L'orologio ha i baffi all'insù come il babbo, pensò, e cercò di dare un nesso logico a questi due fatti, arrivando alla conclusione che il babbo era vecchio e che quindi, se l'orologio aveva i baffi all'insù come il babbo, doveva essere tardi. Quindi si alzò cautamente e già stava per uscire quando le venne di considerare che il padre rimaneva solo nel letto grande. Da che lo conosco io, non dorme mai solo, ma sempre con sua moglie. Quindi si vede che ha paura a dormire da solo. E adesso, svegliandosi e non trovandomi più, potrebbe spaventarsi. Allora collocò sul cuscino, vicino alla testa del padre, Pippo l'orsacchiotto e gli disse «Stagli attento tu». Poi trasse dal taschino del pigiama una caramella, la mise tra l'orsacchiotto e il padre. «Se piange, dagliela. Bada che non la mandi giù. Casomai battigli sulla schiena con la zampa». Si allontanò, ma sulla porta ebbe un dubbio. E ritornata, tolse dalla carta colorata la caramella, la leccò un pochettino, la riavvolse e la rimise a posto. «È una caramella straordinaria», pensò. Arrivata in cucina, la bambina si aggrappò alla scopa e fece un po' di pulizia. Poi pensò di accendere il gas, ma c'era l'inconveniente dei fiammiferi e si limitò, perciò, ad infilare nel portamestoli la spina del ferro da stiro. L'importante è accendere qualcosa. Vuol dire che gli stirerò i calzoni. Si lamenta sempre quando, perché sua moglie non gli stira mai. Riempì d'acqua una pentola e la mise sulla stufa tiepida. È sempre lavoro preparato, pensò. Poi affettò una patata e la buttò nell'acqua. Trovato in una scodella un po' di riso, buttò dentro anche quello. Si ricordò del sale e nel cercarlo trovò dentro la credenza una grossa arancia. Dovrebbe dare un buon sapore, pensò, mettendola nella pentola. Non trovò il sale e allora considerò che in fondo lo zucchero era anche migliore. Ma lo zucchero non era possibile scovarlo e allora le venne in mente la caramella. Ritornò in punta di piedi nella camera, tolse la caramella dal cuscino, dispiegò la carta lentamente e leccò con molto impegno la caramella. Poi la riavvolse e la rimise a posto. Si accertò, da Pippo l'orsacchiotto, che tutto procedesse regolarmente. Sul comodino c'era il termometro e la bambina pensò che forse sarebbe stata buona cosa provare la febbre al padre. Poi decise di soprassedere. Non bisogna preoccuparsi troppo coi babbi, concluse. Erano 3:30 e osservò che adesso la sveglia aveva un baffo diritto e uno in giù. Prima invece li aveva tutti e due all'insù, come quelli del babbo. Cercò di rendersi conto del fenomeno. Provò a tirare in giù lentamente un baffo del padre, ma non ci riuscì e le dispiacque. I babbi sono sbagliati, pensò. Dovrebbero muovere i baffi come le lancette della sveglia. Magari forse è soltanto scarico, concluse. E si riservò di fare indagini più accurate all'indomani. Si ricordò dei calzoni da stirare, ma li trovò molto più ingombranti di come se li era figurati. E allora diede ragione a sua madre. Fa bene a non stirarglieli. Decise che gli avrebbe stirato una calza e, trovatala, se la portò in cucina. Ma il ferro era rimasto ostinatamente freddo e dovette rinunciare. Assaggiò allora la minestra, ma era gelata e insipida. Provò a grattugiare un po' di formaggio, ma si spellò un dito. Tagliuzzò una foglia di insalata con le forbici, ma neanche questo riuscì a migliorare la minestra. Trovò al fine il sacchetto dello zucchero, ma dovette sputarlo disgustata perché era sale. Allora si decise. Buttò la calza nella pentola, spense la luce e tornò pianamente a letto. Il padre continuava a dormire e la bambina lo guardò disgustata. Esclamò: egoista. Poi, afferrata la caramella, la mangiò nervosamente e si buttò sotto le coperte, abbracciando stretto l'orsacchiotto e singhiozzando: solo tu puoi capirmi. Fu a Natale, nel 47. Margherita è mite e arrendevole, ma in certe cose non transige. Margherita, per esempio, è convinta che coi figli bisogna usare la maniera forte e nessuno al mondo potrebbe farle cambiare indirizzo. Quando la passionaria chiede, invece della minestra, caramelle di menta e gorgonzola con cacao, oppure pretende di andare a letto assieme alla mia bicicletta, o si impunta per qualche altra diavoleria del genere, ecco improvvisamente i lineamenti del mitissimo volto di Margherita farsi duri. Le vene del collo le si gonfiano, gli occhi acquistano strani barbagli metallici ed eccola con uno scatto quasi felino avventarsi contro la passionaria ed eccola giunta a pochi centimetri dalla bambina emettere l'urlo disumano che ogni volta mi fa sobbalzare sulla sedia e mi inchioda le dita sui tasti della macchina da scrivere. Sì! Questa sarebbe, secondo Margherita, la maniera forte da usare coi figli. Rispondere cioè sì a tutte le richieste. Però con tale forza da far vibrare le pareti divisorie dell'appartamento. Margherita le fece osservare un giorno: non trovi che sarebbe meglio se tu, invece di urlare sì ogni volta che quelli ti chiedono le cose più strampalate, rispondessi loro no, ma a bassa voce? Quando ci incontrammo per la prima volta, sospirò Margherita, ero in questo ordine di idee. E quando mi chiedesti se mi lasciavo accompagnare a spasso, ti risposi no e a bassa voce. Poi mi lasciai accompagnare a spasso. No a bassa voce, o sì ad alta voce, è lo stesso. Coi bambini, però, è meglio dire sì ad alta voce. Tu non conosci la psicologia dei bambini. Margherita forse non ha tutti i torti, ripensandoci. Un giorno la passionaria cominciò a piangere in cucina. Piangeva e urlava. Andai in cucina e la trovai sola sotto la tavola, in un lago di lacrime.
Cosa c'è?
Voglio le caramelle nere con il torrone dentro, urlò, in un impeto tale che mi preoccupò per la resistenza dei piccoli polmoni. La affidai ad Albertino e corsi giù, girai 2 rioni, ma alla fine tornai con il sacchetto delle caramelle. Ecco, dissi ansimando quando rientrai in cucina, porgendole il sacchetto intero. La passionaria smise di piangere, aperse il sacchetto, svolse la carta di una caramella, controllò, grattando con l'unghia, che sotto la cioccolata ci fosse il torrone, poi mise la caramella in bocca. Tornai alla macchina e ripresi a battere sui tasti. Poco dopo la passionaria apparve. Mi venne davanti, si tolse di bocca la caramella, la riavvolse nella carta, la ficcò assieme alle altre nel sacchetto e mi consegnò il sacchetto. Spiegò: mi piace di più piangere. Poi tornò sotto la tavola, in cucina, e ricominciò a piangere e a schiamazzare. E continuò per 1 ora e mezza, fino a quando tornò Margherita. Sentì Margherita urlare sì, poi non sentì più piangere. Forse Margherita ha ragione quando dice che occorre la maniera forte coi bambini. Il guaio è che a poco, usando e abusando della maniera forte, in casa mia si lavora soltanto con le note sopra il rigo. La tonalità, anche nei più comuni scambi verbali, viene portata ad altezze vertiginose e non si parla più, si urla. Ciò è contrario allo stile del vero signore. Però Quando Margherita mi chiede dalla cucina che ore sono, c'è la comodità che io non debbo disturbarmi a rispondere, perché l'inquilino del piano di sopra si affaccia alla finestra e urla che sono le 6 o le 10. Margherita una sera del mese scorso stava ripassando la tavola pitagorica ad Albertino e Albertino si era impuntato sul 7x8. 7x8? Cominciò a chiedere Margherita. E dopo 6 volte che Margherita aveva chiesto quanto faceva 7x8, sentii suonare alla porta di casa. Andai ad aprire e mi trovai davanti il viso congestionato dell'inquilino del quinto piano. Io sto al secondo.
56! Esclamò l'inquilino del quinto piano.
Rincasando, un giorno del dicembre scorso, la portinaia si sporse dall'uscio della portineria e mi disse sarcastica:
è Natale, è la festa dei bambini, è un emporio generale di trastulli e zuccherini.
Ecco, dissi tra me, Margherita deve aver cominciato a insegnare la poesia di Natale ai bambini. Arrivato davanti alla porta di casa mia, sentii appunto la voce di Margherita.
È Natale, è la festa dei bambini.
La passionaria rispose calma: è la festa dei cretini. Poi sentii urla miste e mi decisi a suonare il campanello. 6 giorni dopo, il salumaio, quando mi vide passare, mi fermò. Strano, disse, una bambina così sveglia che non riesce ad imparare una poesia così semplice. La sanno tutti oramai nella casa, tutti tranne che lei. In fondo non ha torto se non la vuole imparare, osservò gravemente il lattaio sopravvenendo. È una poesia piuttosto leggerina, è molto migliore quella del maschietto. Oh, angeli del cielo, che in questa notte santa stendete d'oro un velo sulla natura in festa. No, no, non è così, interruppe il garzone del fruttivendolo. Oh, angeli del cielo, che in questa notte santa stendete d'oro un velo sul popolo che canta. Nacque una discussione alla quale partecipò anche il carbonaio e io, in silenzio, mi allontanai. Arrivato alla prima rampa di scale, sentii l'urlo di Margherita.
Che nelle notti sante stendete d'oro un velo sul popolo festante.
2 giorni prima della vigilia venne a cercarmi un signore di media età, molto dignitoso. Abito nell'appartamento di fronte alla sua cucina, spiegò. Ho un sistema nervoso molto sensibile. Mi comprenda. Sono 3 settimane che io sento urlare dalla mattina alla sera: è Natale, è la festa dei bambini, è un emporio generale di trastulli e zuccherini. Si vede che è un tipo di poesia non adatto al temperamento artistico della bambina e per questo non riesce ad impararla. Ma ciò è secondario. Il fatto è che io non resisto più. Ho bisogno che lei mi dica anche le altre quartine. Io mi trovo nella condizione di un assetato che da 15 giorni per 100 volte al giorno sente appressarsi alla bocca un bicchiere colmo d'acqua. Quando sta per tuffarvi le labbra, ecco che il bicchiere si allontana. Se c'è da pagare, pago, ma mi aiuti. Trovai il foglio sulla scrivania della passionaria. Il signore si gettò avidamente sul foglio, poi copiò le altre 4 quartine e se ne andò felice. Lei mi salva la vita, disse sorridendo. La sera della vigilia di Natale passai dal fornaio e il brav'uomo sospirò. È un pasticcio, disse. Siamo ancora all'emporio generale. La bambina non riesce a impararla, questa benedetta poesia. Non so come se la caverà stasera. Ad ogni modo, se Dio vuole, è finita, si rallegrò. Margherita la sera della vigilia era triste e sconsolata. Ci ponemmo a tavola. Io trovai le regolamentari letterine sotto il piatto. Poi venne il momento solenne. Credo che Albertino debba dirti qualcosa, mi comunicò Margherita. Albertino non fece neanche in tempo a cominciare i convenevoli di ogni bimbo timido, perché sua sorella, la passionaria, era già ritta in piedi sulla sua sedia e già aveva attaccato decisamente:
oh, angeli del cielo, che in questa notte santa stendete d'oro un velo sul popolo festante.
Attaccò decisa, attaccò proditoriamente, biecamente, vilmente e recitò tutta d'un fiato la poesia del fratello.
È la mia!
Singhiozzò l'infelice correndo a nascondersi nella camera da letto. Margherita, che era rimasta sgomenta, si riscosse, si protese sulla tavola verso la passionaria e la guardò negli occhi.
Caina!
Urlò Margherita. Ma la passionaria non si scompose e sostenne quello sguardo. E aveva solo 4 anni. Ma c'erano in lei Lucrezia Borgia, la madre dei Gracchi, Mata Hari, George Sand, la Du Barry, il ratto delle Sabine e le sorelle Karamazov. Intanto Abele, dopo averci ripensato sopra, aveva cessata l'agitazione. Rientrò Albertino, fece l'inchino e declamò tutta la poesia che avrebbe dovuto imparare sua sorella. Margherita allora si mise a piangere e disse che quei 2 bambini erano la sua consolazione. La mattina un sacco di gente venne a felicitarsi e tutti assicurarono che colpi di scena così non ne avevano mai visti neanche nei più celebri romanzi gialli. Allora direi di concludere con un racconto. No, scusate, da qua. Anche se mi dispiace, però insomma il bello di Guareschi è anche questo. Potrei sceglierne mille altri. Però, dicevo, il bello è anche rileggere, anzi è soprattutto rileggere, quindi qualcuno di voi lo ha sentito la volta scorsa, qui, ma penso che non sia un problema. Deve pensare a tutto, povera Margherita. Però, disse Margherita con voce lontana, potresti venirci a trovare ogni tanto. Hai la motocicletta. 60 centimetri cubici di cilindrata sono troppo pochi rispetto ai 600 chilometri da fare tra andata e ritorno, risposi. Margherita è una donna che ragiona. Un centimetro ogni 10 chilometri è veramente poco, riconobbe. Però devi considerare che al ritorno è tutta discesa. Garessio è in alto. Figurati, 600 metri sul livello del mare. Margherita si volse atterrita. 600 metri sul livello del mare, ansimò? Ma è spaventoso. Perché non me l'hai detto prima? E se i bambini ci cascano dentro? Dove? Nel mare! Non pensi all'orrore di uno strapiombo alto 600 metri? La rassicurai. Non sono tutti in una volta. Sono 600 metri poco alla volta. Per arrivare al mare occorrono 30 chilometri. Un chilometro ogni 2 centimetri cubici di cilindrata, osservò Margherita. Mi pare una media discreta. Che ne dici? Dati i tempi, non ci si può lamentare, risposi mentre lavoravo per chiudere il coperchio del valigione. Margherita riprese a parlare con voce lontana. È una notte nera come il manto della morte, sospirò. Non soffia un alito di vento. Pare di affacciarsi nel niente e manca il respiro. Sospirai anch'io. Capisco, Margherita. Però se tu invece di insistere a stare affacciata all'armadio a muro del corridoio, provassi ad affacciarti alla finestra, forse riceveresti una sensazione meno angustiosa. Margherita andò ad affacciarsi alla finestra. È notte anche alla finestra, sospirò. E non soffia un alito di vento. Sollevai la tapparella e spalancai le imposte. Albeggiava, l'aria era fresca e leggera. Margherita rimase qualche istante in silenzio. Come è strana la vita, esclamò ad un tratto. Adesso siamo qui, vicini l'uno all'altro. E domani saremo lontani 600 chilometri. 300, precisai. Io lontana da te 300 chilometri. E tu lontano da me altri 300, rispose con angoscia. Sono 600, Giovannino. È inutile questa tua pietosa bugia. La distanza è inflessibile come la morte. La prese l'angoscia. Ogni giorno che passerà, io mi sentirò lontana da te 600 chilometri. E dopo un mese 18.000. È terribile. Le parlai con dolcezza. Margherita, tieni conto che nel ritorno i chilometri sono in discesa. Sì, Giovannino, tengo conto di tutto, ma la lontananza in discesa non basterà mai a compensare la lontananza in salita. Non potevi prendere una motocicletta senza cilindrata? No, Margherita, una motocicletta senza cilindrata è una comune bicicletta. La cilindrata è un po' come il voltaggio nel campo dell'elettricità e come il tonnellaggio nelle navi. Margherita scosse il capo. Tutto ciò è molto triste. Il destino ci unisce e la cilindrata ci divide. Speriamo in De Gasperi. Riprese a guardare lontano, poi si volse e si appressò al muro. Ecco, spiegò facendo scattare l'interruttore. Quando è buio si gira questa chiavetta e la lampada si accende. Poi quando uno va a letto oppure è giorno si gira ancora e si spegne. Se non la si spegne gira una rotellina nel contatore e bisogna pagare una infinità di soldi. Girò la chiavetta del gas. Ecco, spiegò. Quando uno vuol scaldarsi il caffè o altro gira questo rubinetto e mette su il pentolino come faccio adesso io. Mise sul gas il pentolino e poco dopo si sentì puzzo maledetto. Margherita si preoccupò. Bisogna telefonare a qualcuno, esclamò. Qui c'è qualcosa che non va. Forse dipenderà dal fatto che tu hai aperto il gas ma non lo hai acceso, osservai. E Margherita allora accese il gas e il puzzo cessò. Vedi com'è fatta la vita? Esclamò Margherita. Se non ci fossi stata io, tu saresti morto asfissiato. Ti consiglio di usare il fornello elettrico, Giovannino, è meno pericoloso. Mi spiegò poi altre cose della massima importanza, che occorreva chiudere il rubinetto dell'acqua per evitare allagamenti, che i piatti di porcellana a lasciarle cadere per terra si rompono e che per riempire d'acqua la vasca da bagno occorre prima mettere il tappo dentro l'apposito buco. Ah, per togliere l'acqua, disse alla fine, occorre cavare il tappo. E poi, basta che tu ragioni un momento. Il fatto stesso che abbiano messo il buco nel fondo lo spiega da sé, altrimenti il buco lo avrebbero messo sul bordo. Mi spiegò inoltre che, invece, per vuotare una pentola o una casseruola, non si usano tappi, ma basta capovolgere il recipiente. Mi spiegò pure che le scope debbano essere impugnate per il manico e che per usare il dentifricio basta svitare il cappelletto e schiacciare il tubetto in modo che la pasta si adagi sullo spazzolino. Sta attento come faccio io, disse. Schiacciò il tubetto, adagiò la pasta sullo spazzolino e, bagnatolo sotto il rubinetto, prese a fregarsi i denti. Dopo un minuto aveva la bocca piena di schiuma candida. Ecco, spiegò dopo aver lavorato 10 minuti per ripulirsi la bocca. Questo è il classico caso in cui, invece del tubetto del dentifricio, si usa il tubetto del sapone per la barba. Ciò, Giovannino, deve essere evitato.
Mi illustrò poi la sostanziale differenza che esiste tra una stufa e una ghiacciaia, la relazione esistente fra la guida del telefono e il telefono stesso e la opportunità, uscendo di casa, di chiudere la porta con la chiave. Si guardava attorno e nel suo sguardo c'era il timore di dimenticare qualcosa. Ricordati di mangiare mezzogiorno e sera. Ad ogni modo ho detto alla portinaia che ti avverta quando hai fame. Ricordati di ritirare lo stipendio alla fine del mese. Ti ho fatto un segno sul calendario. Se chiamano al telefono i casi sono due. Se sei in casa rispondi. Se non sei in casa non rispondere. Se dovesse telefonare qualche donna, non rispondere in nessuno dei due casi. Siccome potrebbe darsi che telefonassi io, ti lascio scritto qui la parola d'ordine. Vigevano. Se ti dico vigevano, significa che sono io. E allora rispondi. In caso di incendio, chiamare i pompieri. Mi pare di averti detto tutto. Io allargai le braccia. Margherita scosse il capo e aperse un cassetto del comò. Queste a destra sono le camicie, queste a sinistra le maglie, queste in mezzo le calze. I fazzoletti sono questi piccoli colorati e piegati. In quest'altro cassetto ci sono i calzoni stirati. Quando te li metti, bada che lo spacco sia davanti. Le camicie e le maglie si infilano dall'alto in basso. I calzoni e le mutande dal basso all'alto. Ci ho ricamato una freccetta così non sbagli. Mi guardò scuotendo il capo e gli occhi le si riempirono di lacrime. Povero Giovannino, sospirò. Mi si spezza il cuore a lasciarti solo. Le scarpe destre sono tutte nel comodino di destra. Le sinistre nel comodino di sinistra. Basta che tu tenga presente che io sono mancina. Trasse di tasca un pezzetto di gesso e scrisse sulla spalliera del letto: testa. I piedi sono dalla parte opposta, aggiunse con malinconia. Il pentolino del caffè, che era rimasto sul gas tutto questo tempo, stava fondendosi. Vedi, si attristò Margherita, ti rendi conto di tutto questo? Risposi che vedevo e mi rendevo conto. E Margherita in quell'istante guardò la sveglia. Le 8:30, esclamò. Devo andare o perdo il pullman. Mi abbracciò in fretta, mi raccomandò di non confondere la bottiglia del vino con quella della varechina. Giunta sulla porta rimase un istante perplessa. Non si dice niente a una moglie che parte? Sì, Margherita, risposi con voce dolce. Si dice, primo, non sono le 8:30, ma le 6:40. In quanto la lancetta corta è sulle 6, mentre la lunga è sulle 8. Secondo, tu dimentichi di possedere due figli, i quali debbono partire con te. Terzo, oltre ai due figli, dimentichi due valigie, due borse, tre pacchetti e un fagottino. Quarto, Margherita, tu sei ancora in camicia da notte. Margherita sospirò. Partir, c'est toujours mourir un peu. Chi parte lascia un po' di se stesso a tutte le stazioni. E alla fine non arriva lui, ma un altro. Noi siamo sempre meno noi. Ogni passo che facciamo, un po' di noi si ferma, mentre un altro noi fa un passo avanti. E da quest'altro noi, che si ferma anche lui, esce un altro noi, e in un chilometro ci sono mille noi. Ed è così per tutta la vita. E ci si chiede con angoscia, chi sarà l'ultimo di noi? Questo quando camminiamo, Margherita, ma quando stiamo fermi? Pantarei, tutto scorre, tutto si muove, rispose Margherita. Il tempo è un gran fiume che ci trascina anche quando stiamo fermi. Si svegliò il pollaio e la passionaria schiamazzava come se avesse fatto l'uovo. Partirono tutti un'ora dopo e quando sul tardi anch'io scesi, la portinaia mi si avvicinò. La signora ha lasciato questo appunto per lei, disse consegnandomi un foglietto. Caro Giovannino, ho dimenticato di dirti che quando esci di casa tu stia attento che fra la portiera a vetri e il portone propriamente detto ci sono 5 gradini da scendere nell'uscire e da salire nell'entrare. E così, mentre leggevo il biglietto, non pensai ai 5 maledetti gradini e finii con la faccia per terra. Quando mancano le mogli, i mariti se la spassano, borbottò con aria di disgusto la portinaia. Povera signora!